Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta@popolarenetwork.it. Che vi consiglio sempre di visitare la pagina Facebook di Considera l'Armadillo perché è sempre molto aggiornata su quel che accade intorno a noi. Poi non è che accadono delle cose proprio bellissime, a dirvi la verità, eh? Di poco fa la denuncia, insomma, di questa cosa, sono cose da niente, ma un cagnolino, un meticcetto, cioè proprio uno di quei cani tenerosi, mettiamola così, è stato salvato per un pelo perché era stato abbandonato legato a un cartello pubblico nel Cuneese, a Garavagna per l'esattezza, con temperature che allo stato del ritrovamento era di meno 3 gradi e si sarebbero abbassate sicuramente oltre i meno 10 gradi nella notte, quindi volevo, come dire, destinandolo proprio a una fine atroce. E uno dice, ma perché? Ma come stiamo messi, eh? E come siamo messi? Abbiamo visto nei giorni scorsi l'inseguimento dei lupi nella neve da parte di un automobilista che poi è stato rintracciato, che si è anche scusato, dicendo: ah, ma io non volevo, volevo solo testimoniare che esistevano i lupi. Beh, qualcun altro in quel di Puglia, in quel del Gargano, ha deciso non solo di uccidere un lupo, ma di farlo trovare impiccato a un albero. Ecco, queste sono cose veramente fuori da ogni senso. Mi spiace, vi sto dando una sfilza di brutte notizie. Ad esempio, l'OIPA denuncia questa influenza aviaria in India, dove insomma si predispongono a strage di milioni di naturalmente pennuti di vario tipo, ma qui non si vuol capire che comunque gli allevamenti intensivo, questo nostro relazione con la fauna selvatica è ormai così malata da portare a quello che stiamo vivendo da mesi, no? Lo si dice da un sacco. Una buona notizia però, a proposito di situazioni positive, Essere Animali ci segnala che anche l'allevamento di scorze in provincia di Venezia ha chiuso. E di cosa parliamo? In questo caso parliamo di allevamento di visone. Adesso arrivo al nostro ospite. Volevo solo dire che ieri, prima di entrare in onda, ho lanciato un urlo in redazione dicendo: hanno ucciso 6 rangers al Parco Nazionale Virugo nella Repubblica Democratica del Congo. E poi io non ve l'ho detto invece ieri, ve lo dico oggi. Beh, ancora, e non è una novità, nel 2021 c'è chi ha difesa della natura ci lascia le penne, come si suol dire. E a questo punto vi presento il nostro ospite che io sono felicissima di avere con noi. Stiamo parlando di Enrico Salierno, che è il vicepresidente di Sea Shepherd. E non a caso, no, ho fatto questo ragionamento perché Sea Shepherd, per chi non la conoscesse, è questa organizzazione che si occupa della difesa degli oceani, dei mari, e che lotta contro il bracconaggio, contro l'illegalità, a difesa di quel universo che è appunto quello degli oceani, e insomma anche loro fanno una lotta sul campo molto dura in alcuni momenti. Buongiorno Enrico.
Ciao Cecilia e ciao a tutti gli ascoltatori.
E grazie per essere con noi.
Grazie a te per invitarci sempre. Purtroppo tu giustamente parlavi dei Sea Ranger che sono stati appena uccisi nel Belunga National Park, e tanto rispetto per queste persone che hanno dedicato la loro vita, ragazzi tutti sotto i 30 anni, che pur di difendere animali come animali del parco, quindi difendere animali che dovrebbero vivere liberi su questa terra senza dover essere difesi, sì, in questo modo, hanno pagato con la vita questa loro scelta di importantissima.
Sì, sì. Niente, invece, caro Enrico Salierno, intanto poi andiamo alla ragione specifica per cui ti ho invitato, però insomma, in fin dei conti siamo ai primi del 2021, di un nuovo anno. Che bilancio puoi tirare dell'anno appena passato? Voi siete stati impegnatissimi come sempre su tanti fronti, ma anche sul Mediterraneo.
Assolutamente sì, è stato un anno molto impegnativo. Abbiamo avuto una campagna che è andata avanti tutta l'estate nel Mediterraneo, ed è stata una campagna molto proficua, che ci ha permesso di difendere il nostro mare, la nostra biodiversità vicino a casa, ecco. Sì. Con volontari, con tantissimi volontari italiani a bordo, e abbiamo avuto l'onore di poter intervenire e cercare di difendere il nostro mare dagli attacchi dei bracconieri. Tenete presente che il Mediterraneo è il mare più sovrasfruttato del pianeta, quindi in realtà è il luogo dove capita di tutto, compreso le cose di cui parleremo più avanti in questa
trasmissione. Sì, perché Enrico Salierno, noi siamo abituati a parlare di bracconaggio e invece viene poco applicato al mare, no? E invece si tratta lo stesso di illegalità, e di illegalità diffusissime in realtà.
Ma in realtà la pesca illegale, non regolamentata e non controllata, rappresenta più della metà di ciò che arriva sul mercato per quanto riguarda le specie ittiche del mare. Quindi voglio dire che per chi mangia pesce, sicuramente la metà del pesce che mangia è pescato in maniera illegale.
È certo.
Che è un numero molto, molto impressionante, soprattutto nel Mediterraneo questi numeri si alzano ancora di più.
Senti, ci eravamo lasciati, insomma, una delle ultime appuntamenti parlavamo insomma di capodogli alle olie, no? di avvistamenti, e ahimè di animali molto provati da quella che è una delle altre iatture dei mari, cioè le plastiche e, come dire, i resti che noi umani continuiamo a scaricare nei fiumi e poi nei mari, insomma.
Beh, gran parte di questi, dei sistemi di pesca, che siano legali o illegali, ovviamente sono una barriera che impedisce lo spostamento naturale degli animali, è fatta per quella, per ucciderli. E purtroppo gran parte dei sistemi illegali sono fatti anche di plastica, giusto per non lasciare niente al caso.
Certo.
Esatto. E la plastica è un materiale indistruttibile che rimane, si accumula negli oceani, negli organismi, e che soprattutto nel caso dei sistemi da pesca uccide gli animali che si avvicinano. Quindi potete immaginare che uccide quasi il 30% delle carrette che sono in migrazione, che attraversano le isole Eolie per andare verso le nostre coste per nidificare, muoiono in questa traversata perché incontrano i sistemi che noi andiamo a togliere dal mare, che sono i FAD. E nel caso invece dei capodogli stiamo parlando di spadare, che sono reti illegali dagli anni 90 in tutto il Mediterraneo, ma che vengono ancora usate in maniera diffusa, vengono messe alla deriva e vengono chiamati muri della morte, perché sono chilometri e chilometri di reti profonde 40 metri, con delle maglie molto grandi che diciamo, imprigionano qualsiasi animale, sia marino che qualsiasi volatile, si avvicini e lo uccide. Quindi con un bycatch, quindi con una morte accidentale che è del 70%, quindi ogni 10 animali uccisi, 3 sono quelli che si voleva pescare, gli altri 7 sono delfini, squali, tartarughe, berte, uccelli, gabbiani, tutti animali che poi vengono abbandonati morti nel mare.
Certo. Senti Enrico Salierno, invece in realtà noi abbiamo cercato un'occasione particolare per invitarti qui oggi ed è in realtà una raccolta firme che a livello europeo si sta facendo, e si sta facendo su una pratica che insomma fa veramente orrore. Ci vuoi dire di che parliamo?
Sì, oggi grazie per la vostra disponibilità e il tuo invito, perché oggi la mia richiesta è di fare un attimo, fermarsi un attimo a meditare a quello che sta succedendo a una tipologia di pesci marini che sono gli squali. Dovete immaginare, sono numeri incredibili, è una, credo che sia la più grande strage di animali selvatici che sia mai esistita nella storia umana. Stiamo parlando di quasi 270 milioni di esemplari che vengono uccisi ogni anno.
Allora fermati, fermati, 270 milioni di
sono 700.000 squali al giorno. È una cifra non si può neanche immaginare. Sono 30.000 animali che sono super predatori. 30.000, come se fossero leoni, lupi, se vogliamo immaginarci, sì, qualcosa di equivalente. 30.000 squali all'ora vengono uccisi nei nostri mari, nei mari, negli oceani.
Ecco.
Soprattutto
dimmi. No, vengono uccisi perché di squalo si fanno salsicce, perché si mangia lo squalo alla marinara?
No, beh, allora, lo squalo, questa campagna di massacro verso gli squali è partita per quello che si chiama lo shark finning, cioè per il consumo delle pinne, che sono un bene di lusso sulle tavole di diversi paesi orientali, parlo di Hong Kong, Corea e Cina, dove il piatto più importante che era sul tavolo dell'imperatore era proprio la zuppa di squalo, ma perché quando c'era un imperatore a quei tempi cacciare uno squalo era veramente un'impresa per l'essere umano, e quindi avere a tavola l'esempio di questo tipo di predatore era rappresentativo dell'importanza e del potere di questo,
sì,
uomo.
Sì.
Oggi questi squali vengono ovviamente pescati con sistemi industriali, quindi non c'è più niente di storico in questo massacro. E questa zuppa in realtà è semplicemente una pinna di un animale nobile, come può essere un super predatore, come lo sono tutti gli animali in realtà,
sì,
messo in una zuppa che è semplicemente un brodo di pollo, perché in realtà la pinna di per sé è un materiale che non ha né gusto né non ha nessun valore, voglio dire,
sì,
e quindi è una cosa veramente, una pratica veramente assurda. Questa cosa si sta trasformando in una situazione ancora peggiore, nel senso che visto il sovrasfruttamento dei pesci e di tutte le specie ittiche, gli squali stanno diventando interessanti anche per quanto riguarda il mercato del cibo, diciamo come qualsiasi altro tipo di pesce. Il tentativo per fermare questo tipo di pratica è quella che è stato fatto già per l'Europa nel 2013, è quella di obbligare i pescatori a tenere a bordo le pinne insieme all'esemplare, perché dovete immaginare che questi squali, per poter pescare milioni di squali e poter riportarli a terra, i pescatori si sono inventati questo bel sistema di prendere lo squalo, tagliargli le pinne, le 3 pinne, le 4 pinne necessarie, e poi buttarlo di nuovo in mare vivo, in modo che possa andare sul fondo e muoia di morte tremenda, perché è di soffocamento,
certo,
per così avere più spazio a bordo nelle stive, perché ovviamente le pinne occupano pochissimo spazio. Per fermare questo tipo di abuso, già nel 2013 l'Europa ha fatto una legge che obbliga quelle che sono le marinerie europee di sbarcare le pinne insieme allo squalo. Questo riduce notevolmente ovviamente la quantità di animali che possono essere tenuti e uccisi,
sì,
a bordo di una barca. Non vale per l'importazione e esportazione, quindi tutto ciò che poi si muove dalla comunità europea o dai paesi europei o dagli altri paesi fuori e dentro non segue queste regole, quindi in realtà visto che gran parte della pesca è illegale, nessuno poi è in grado più di determinare le pinne che si muovono nel mercato, da dove arrivino, da che tipo di pesca arrivano, e quindi ovviamente questi tipi di controllo non hanno nessun valore, nessun senso. Il tentativo di questa nuova legge è di costringere l'Europa a far sì che le pinne rimangano attaccate all'esemplare per tutto il percorso, quindi dal mare fino a compratore. Questo significa cambiare completamente le quantità e i volumi spostati, e quindi dovrebbe ridurre notevolmente il consumo e l'uccisione di questi animali.
Quindi in qualche maniera si cerca uno stratagemma, adesso scusami la metto un po' in caciara,
sì.
Ma si cerca uno stratagemma per evitare che, insomma, questo, ripeto, è una cifra che fa paura soltanto a pronunciare, 270 milioni di squali ogni anno, che sembra incredibile, perché intanto perché ci fa pensare a quanti miliardi di altri pesci muoiono durante ogni anno.
Ovviamente,
se qui stiamo parlando,
che è un super predatore, esatto. Quindi tiene ordinato tutto quello che è l'ecosistema marino, quindi ha una funzione fondamentale, ridurre in qualsiasi ambiente, ridurre il superpredatore significa rovinare tutto il sistema, ovviamente.
Certo, ne sappiamo qualcosa, anche sui terrestri, naturalmente, perché il ragionamento è sempre questo: il predatore, quello in cima, come si dice, alla catena, è quello che è quello che riesce a regolare in realtà la biodiversità. Sostanzialmente questo è il sistema, insomma, questo vale.
Normalmente i predatori che sono in cima alle catene sono animali che si riproducono proprio per mantenere i numeri equilibrati. La natura fa le cose per bene, quindi le parti basse della catena sono animali che si riproducono in grandi quantità perché devono sostenere tutta la catena alimentare. I superpredatori sono animali che normalmente si riproducono a una certa età, quindi a una certa maturità, e con pochi esemplari, e questo significa che uccidere questi squali non darà la possibilità agli animali di riformare la propria popolazione.
Certo. E quindi insomma è una cosa importante. Senti, ma questa raccolta di firme è iniziata già da un po' o è una nuova?
No, è già in corso da un po', purtroppo si stava avvicinando alla scadenza, ma per fortuna, diciamo, col fatto che c'è stato il Covid, è stata spostata fino a quest'autunno la possibilità di raccogliere firme.
Ok. Quindi, scopo è quello di raccoglierne quante?
È una proporzione in base alla popolazione del paese europeo che propone, quindi diciamo noi siamo molto indietro, abbiamo raggiunto quasi il 10% del quorum necessario, è un rapporto che esiste fra la popolazione e i rappresentanti all'interno della comunità europea, quindi adesso il numero esatto in Italia non te lo so dire.
Quindi non è quella del milione da raggiungere, no?
Anche almeno un milione, sì. Okay. Comunque la regola è sempre la stessa.
Sì. Allora, intanto ascoltatori, avete capito, cioè stiamo parlando di cercare il più possibile di di arginare una cosa di questo tipo, anche perché Enrico, ma di questo passo, cioè già ci sono alcuni squali che sono iperprotetti perché sono sull'orlo dell'estinzione, ma ormai sono tutti sull'orlo dell'estinzione se andiamo avanti così o no? Com'è lo stato?
Assolutamente sì, anche perché gli squali non è che vivono in un luogo staziale, ma migrano, si spostano e quindi vengono cacciati in tutti i loro spostamenti, quindi anche se noi proteggiamo alcune zone, in realtà appena lo squalo si allontana dalle zone di protezione vengono comunque cacciati. E dovete immaginare che l'Italia è al quarto posto nel consumo di squali come cibo, quindi guardatevi bene quando andate a mangiare, andate a comprare pesce o quando andate nei supermercati, leggete bene le etichette, perché noi consumiamo 10.000 tonnellate di squali all'anno, siamo al quarto posto, siamo il primo in Europa e al quarto dopo Hong Kong, Cina e Corea, quindi non è che siamo proprio innocenti. Sì.
Senti, peraltro ci ha scritto Diane al 331 62 14 013 con una secca e semplice considerazione, che è questa. Certo, se non mi si spegnesse il computer sarebbe meglio, dice, se l'uomo, non è questa la considerazione di Diane, se l'uomo capisse che alla base ci dovrebbe essere lo smettere di mangiare animali sia di terra che di mare, questo è un percorso lungo, È complesso.
Guarda, Cecilia,
pare.
Io uso le parole di una, non sono mie, ma che secondo me rendono un'immagine molto, molto bella, che dovremmo immaginare tutti gli animali e tutti gli esseri di questo pianeta come se fossero popolazioni da, con cui vivere, sono proprio stati, sono popolazioni e stati con cui noi dobbiamo in qualche modo, non possiamo continuamente belligerare o diciamo, usare questo metodo di distruzione di massa, dobbiamo arrivare alla pace e trovare un modo per collaborare e convivere, perché tutti quanti queste popolazioni hanno lo stesso diritto di vivere su questo pianeta come noi.
Eh sì, e quindi questo principio che insomma dovrebbe essere quello di, come dire, guardare bene che cosa mettiamo nel piatto, dovrebbe insomma attraversare la mente di un po' di tutti, insomma.
È la prima scelta, il primo modo per fermare questi massacri è semplicemente scegliere cosa mangiare. È come, è proprio ognuno di noi può fare la differenza e lo può fare immediatamente, cioè dall'oggi al domani può cambiare questa situazione. Tenete presente che questi animali ovviamente arrivano su un mercato che è già ormai nel collasso, vengono venduti come palombo, gallinella, ricciola, pesce spada, cioè vengono venduti al posto di altri animali, altre specie ittiche che noi abbiamo già consumato.
Eh sì, e io devo dire che in questi giorni ho visto che c'è una campagna pubblicitaria di una grande industria multinazionale di surgelati che sta proponendo i filetti di un altro pesce, adesso non mi ricordo neanche il nome, e io rabbrividisco perché non mi è chiarissimo di che pesce si tratti, non mi suggerisce niente di positivo, non so come dire, nel senso che mi viene da pensare a un'altra specie facilmente anche magari manipolabile o insomma il travestimento, diciamo così, il come far passare un pesce per un altro, che è una di quelle
soprattutto quando poi il pesce viene manipolato e quindi va a finire in cibi che sono comunque, il pesce è dappertutto, gli squali sono dappertutto, sono stati fatti studi ai supermercati, la carne di squalo è trovata nei cibi dei gatti, dei cani, nei nostri cibi anche dove non sono indicati, in quasi tutte le zuppe dove c'è una trasformazione, dove l'animale è più difficile da riconoscere, sicuramente noi mangiamo carne di squalo. Questo è provato, cioè non è una mia opinione,
sì,
è una realtà.
Sì, certo.
Quindi per fermare questo massacro, o perlomeno per garantire il fatto che questo massacro venga ridotto il più possibile, diciamo, il tentativo è quello di sponsorizzare, di proporre, di accedere a questa raccolta firme. Potete trovare tutte le informazioni sul sito, si chiama Stop Finning EU, che proprio in inglese vuol dire fermare il finning in Europa, e all'interno, oltre a delle spiegazioni, oltre a alcune brochure che si possono scaricare se si vogliono stampare e portare nelle scuole o per raccontare questa storia in un formato, già vengono, diciamo, date queste informazioni in un formato raggiungibile, esiste proprio la pagina dove ci vogliono 3 minuti, dove ci si può iscrivere, basta dare carta d'identità, nome e cognome,
ci vuole il documento
e mettere la firma.
Sì, io tutte le volte ci torno perché dico, Dio, ma avrò firmato, e poi dopo mi rimanda al mittente perché ho già firmato, porca miseria. Vabbè,
meglio firmare 2 volte.
Ma non ti fanno firmare 2 volte, perché...
Meno male,
no,
è
esatto,
giusto che sia questo...
No, lo dico, avviso gli ascoltatori, però insomma se avete il dubbio comunque provate a andare, se fate come me e casomai avete, come dire, state più tranquilli perché avete la conferma che avete già firmato. Enrico, io ti dico la verità, all'inizio, quando ho iniziato a fare Considera l'armadillo noi altri animali, ero molto scettica sulle petizioni, le raccolte di firme, eccetera, eccetera. Poi man mano che sono andata avanti a approfondire tutta una serie di questioni, mi sono resa conto che mai come su questioni ambientali, animali e via di seguito, in realtà... Queste mobilitazioni hanno un senso e hanno un peso, me lo confermi?
È assolutamente così. È nostro dovere esprimere la nostra opinione su questi temi che sono fondamentali non solo sotto l'aspetto etico, ma proprio per la nostra sopravvivenza, perché se i mari muoiono, noi moriremo insieme a loro, quindi dobbiamo in qualche modo intervenire. Se non vogliamo farlo per una scelta etica su cosa mangiare, facciamolo per la nostra sopravvivenza e per la sopravvivenza dell'essere umano, del genere umano, in maniera egoistica. Però va fatta questa scelta e dobbiamo esprimerla, e assolutamente questi sono il modo più efficace per far sì che la comunità europea prenda atto e applichi delle misure.
Senti Enrico Salierno, c'è un mezzo messaggio perché è lungo e quindi ho perso un pezzo, ma comunque l'essenza è questa. Scusate, ma dove si trova la carne di squalo in Italia? Non ho mai notato la sua presenza nei banchi del pesce. Parliamo di carne nascosta, domanda in prodotti, e poi perdo il messaggio, ma insomma il senso è chiaro.
No, spesso non è nascosta, spesso è semplicemente a tranci. Quindi se io prendo un trancio di pesce spada e lo mischio con un trancio di squalo, a meno che io non capisca esattamente cosa sto guardando, e ci sono dei dettagli che lo spiegano, si possono capire le differenze, ma uno deve avere una conoscenza abbastanza approfondita del colore, della qualità della carne degli animali. Se io mischio, credo, vitello con un altro animale, non so quanti di noi distinguono, certo, queste differenze una volta che è impacchettato, una
sì,
volta
se
che
non sei super esperto, è chiaro. Quindi in realtà appunto gli squali, ahimè, ci sono anche sui banchi italiani, e sono appunto difficilmente così distinguibili da altri grandi pesci. Siamo alle solite, insomma, l'unica cosa sarebbe non mangiarli. Del resto io so benissimo che molte persone, ad esempio, si allontanano dalla carne e però al pesce, come dire, scelgono il pesce come altra fonte di proteina. Bisogna starsi molto attenti, come si dice.
Soprattutto perché si ha questa idea che il pesce sia un alimento di qualità, perché è un animale selvatico che vive in natura. In realtà oggi come oggi è forse uno degli animali più inquinati che ci sia sul pianeta, sia sotto aspetto di plastica, ma i super predatori, che sono all'apice della catena, hanno i più alti contenuti di mercurio. Quindi è proprio una scelta sbagliata quella di pensare che il pesce sia qualcosa di più qualitativo. Non lo è assolutamente, quindi ci fa anche male come salute.
Mi spiace, cari ascoltatori, vi ho mandato di traverso anche questa zuppetta che vi eravate preparati. Mangiatela, però statela corta, come si dice dalle mie parti. Adesso sto scherzando, ma fino a un certo punto il discorso, come avete capito, è serissimo. Allora Enrico, siamo arrivati alla fine della trasmissione, però ti prego, ripeti con calma dove andare a firmare, perché è importante. Ricordiamo, è una petizione che chiede all'Europa di fare, dillo sintetico, di fare cosa?
Di intervenire sulle attuali leggi e costringere, diciamo, chi pesca squali di trasportare le pinne insieme all'esemplare, cioè attaccato all'esemplare.
E questo, insomma, permetterebbe, insomma, di creare almeno del disturbo ai pescatori.
Immaginate
specie.
Che in un sacchetto della spesa ci possono stare un migliaio di esemplari di squali in qualità di pinne. Un sacchetto da una sposta della spesa contiene migliaia di esemplari, gli stessi si dovrebbero trasportare interi,
quindi
cambia completamente i numeri.
Naturalmente. Allora io, Enrico, scusa, ti ho interrotto, quindi andate oppure
stop-finning-eu.org.
Ecco,
basta cercare stop finning. Finning è la parola inglese
per
di
dire pinna.
Pinna,
esatto.
Pinna. Come le pinne per nuotare.
Esattamente. Allora, cari ascoltatori, io saluto e abbraccio con grande affetto Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, per essere stato con noi. Grazie Enrico, volevo chiederti progetti futuri, ma non abbiamo, se hai una parola dilla, ma
speriamo.
Deve essere una.
Progetti futuri è condividere il mare con amore con tutti.
Certo, che questo Covid ci permetta,
speriamo,
di tornarci. Grazie mille Enrico Salierno, un abbraccio a te e a tutto lo staff di Sea
Shepherd. Grazie Cecilia, grazie a tutti gli ascoltatori. Buon mare.
Grazie, ciao. E qui siamo arrivati appunto alla fine della puntata di oggi di Considera l'armadillo, noi e altri animali. Cecilia Di Lieto, come sempre, vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto. Vi ricordo che potete riascoltare le puntate andando sul sito della radio o sulle app di Radio Popolare, sulla app di Radio Popolare. che la trasmissione torna domani alle 16.30 e che c'è una pagina Facebook, Considera l'Armadillo, che vi consiglio sempre di visitare. Se poi ci mettete anche il mi piace va bene, ma anche se non ce lo mettete, l'importante è guardarla perché è piena di contenuti. Ciao a tutti, grazie.